Sono stato pregato dagli amici del comitato di presiedere questa prima riunione mattutina dedicata ai lavori del nostro convegno. E dopo quanto è stato detto a nome del comitato promotore e da quanto è stato detto dal prosindaco di Milano, mi pare che ci siano le premesse perché questo nostro incontro non soltanto abbia degli esiti positivi in termini di ricerca scientifica, una ricerca scientifica bruciata sul braciere milanese che tutti ci unisce in questo amore per questa nostra città, ma sia una ricerca che vada al di là anche di questo, sia suggerimento perché nell'oggi la carità divenga deterrente nei confronti del male. Quindi con questo auspicio penso che possiamo iniziare i nostri lavori, partendo anche dal presupposto che, se ricordo bene, sono della Bocconi, non sono della Cattolica, quindi direi delle giustificazioni così puramente istituzionali per non ricordare esattamente forse qualche citazione. Ma se ben ricordo, San Paolo mi pare che abbia detto che la carità comincia da noi e verso di noi. E forse ricordo questo per impegnare ciascuno di noi oggi a esprimere al meglio le proprie possibilità, perché dalla carità personale ne abbiamo a trarre benefici tutti in un abbraccio collettivo, caritativo. Quindi anche i dibattiti siano già predisposti adesso, seguendo attentamente quanto i relatori dicano. E allora darei la parola a Monsignor Pietro Zerbi, che incomincerà i nostri lavori con un ricordo di Monsignor Enrico Cattaneo. E prima che lui parli, forse sarebbe bene ricordare tutti questo carissimo amico che tanto ha dato, proprio con una grande carità operativa e scientifica, al mondo milanese, alla sua memoria dedicando qualche momento di silenzio.
Grazie.
Certo.
All'inizio di questo convegno, il ricordo di Monsignor Enrico Cattaneo è particolarmente doveroso. Egli infatti ha chiuso la sua operosa vita di storico di Milano e della Chiesa ambrosiana proprio con un saggio sopra la carità a Milano, da Sant'Ambrogio all'età dei Borromei. Alla presentazione di questa ultima fatica del Cattaneo sono specialmente rivolte le parole che ora dirò. Egli è morto soltanto da un anno, ma già disponiamo di qualche buon sussidio per la conoscenza della sua personalità e della sua opera. Era ancora in mezzo a noi quando nel 1984, in occasione del suo collocamento a riposo quale professore associato, un gruppo di amici appartenenti all'Università Cattolica gli offriva in omaggio una raccolta di scritti suoi sotto il titolo La Chiesa di Ambrogio, studi di storia e di liturgia, dove non è soltanto possibile trovare quanto di meglio, a parere di chi parla, il Cattaneo abbia scritto sul Medioevo nella forma del saggio, ma altresì una ricchissima bibliografia redatta da tre giovani discepoli, Alfredo Lucioni, Laura Minghetti Rondoni, Marco Pogliani. Questa bibliografia, arricchita nella seconda edizione, 2 anni più tardi, è indispensabile strumento per lo studio dell'opera del Cattaneo. Ma ora abbiamo anche altro. Nell'anniversario della morte, un altro gruppo di amici, facenti capo alle nuove edizioni Duomo, ha voluto offrire una prima ricostruzione nei vari aspetti dell'attività e gli studi storico-liturgici di Monsignor Enrico Cattaneo. Questo 60° volume dell'Archivio Ambrosiano, a lui tanto caro, è stato coordinato con molta cura da Monsignor Angelo Maio e da Don Marco Navoni. I futuri studiosi del Cattaneo apprezzeranno particolarmente la bibliografia redatta da Monsignor Antonio Rimoldi, che si fonda sopra l'altra già citata, si limita ai contributi storico-liturgici che hanno un carattere di ricerca scientifica, ma introduce un raggruppamento dei contributi stessi che potrà servire a orientare lo studioso. Allo stesso scopo gioverà soprattutto l'indice analitico tematico aggiunto alla bibliografia. Sarà presto in nostre mani anche la presentazione che Don Giorgio Picasso ha fatto di questo volume e che è un penetrante, suggestivo profilo biografico del Cattaneo. Civiltà Ambrosiana ne assicurerà la pubblicazione. È a tutti noto che Don Enrico Cattaneo esordì come studioso di storia della liturgia, soprattutto ambrosiana, e del Duomo di Milano. Il suo primo contributo, su quel periodico Ambrosius del quale avremo ancora occasione di parlare, è del 1933. L'autore, nato a Sesto San Giovanni nel 1912, aveva 21 anni ed era ancora studente di teologia. L'articolo riguardava l'adorazione della croce nell'antico rito ambrosiano. Il Cattaneo aveva dinanzi a sé 53 anni di intensa attività, durante i quali l'interesse per la storia della liturgia rimane sempre in primo piano. I saggi liturgici di Monsignor Cattaneo manifestano tuttavia ben presto, a partire dagli anni 40, un allargamento tematico, rivelano un ampliarsi di interessi. Il fenomeno liturgico non è oggetto di una considerazione esclusivamente tecnica e specialistica, ma si allarga a mano a tutto il fatto religioso, a tutto il fatto religioso cristiano, a tutta l'estensione della storia della Chiesa. L'arte nelle sue varie manifestazioni, le devozioni e tutte le molteplici forme della pietà popolare entrano ben presto nella prospettiva del Cattaneo. Non a torto, il Navoni parla di metodo interdisciplinare applicato dal Cattaneo allo studio della storia della liturgia. Più di un motivo spiega questa evoluzione. La ricca esperienza umana e pastorale che Don Enrico, dal 1940 cappellano della sacristia aquilonare, andava svolgendo nell'ambito del Duomo, da lui studiato con amore sotto più di un profilo fin da questi anni giovanili. A ciò si aggiungeva una vivissima curiosità intellettuale che sempre contraddistinse il Cattaneo e che lo spingeva a guardare ai più vari aspetti della realtà umana. Infine, è da ritenere che in lui agisse un vero senso storico, che tendeva a superare gli orizzonti ristretti per più ampie prospettive. Sulla impostazione data dal Cattaneo ai suoi studi storico-liturgici, è ora di fondamentale importanza lo studio del Navoni, pubblicato nella ricordata miscellanea, diretta da lui stesso e dal Maio, sotto il significativo titolo dalla storia della liturgia alla storia del culto cristiano. In sostanza, si tratta di una ricostruzione della vicenda di un'unica opera, la principale in campo liturgico, attraverso quattro successive edizioni. Le prime due, rispettivamente del 1962 e del 1969, sotto il titolo di Introduzione alla storia della liturgia occidentale. La terza e la quarta, del 1978 e del 1984, sotto la nuova intitolazione di Il culto cristiano in Occidente. Il Valente Discepolo mostra assai bene che quel cambiamento rispondeva ad una esigenza sempre più precisa del pensiero del Cattaneo. A suo parere occorreva infatti narrare non soltanto una storia della liturgia, cioè delle azioni regolate in modo ufficiale dalla Chiesa attraverso appositi libri, ma dell'intero culto cristiano, comprendente tutto il vasto ambito delle devozioni, della pietà, specialmente della pietà popolare. Chi noti la corrispondenza di alcune date, osserverà che il Cattaneo veniva in tal modo a inserirsi nel dibattito storico-religioso ai più alti livelli. Sono infatti proprio degli anni 70 gli importanti contributi di Raul Manselli sulla religiosità popolare che alimentarono riflessione e discussione. Il Cattaneo interveniva nel dibattito anche con la chiara e meditata proposta di uno schema sui rapporti fra liturgia e pietà popolare nella Chiesa occidentale. Liturgia e pietà popolare sono qui nettamente distinte nel modo sopra accennato. E il Cattaneo, salvo errore, sembra così muovere qualche passo nella direzione che il Manselli aveva segnato, distinguendo religiosità dotta e religiosità popolare. Il Cattaneo era ormai giunto, dunque, a un modo di intendere la storia della liturgia che si estendeva a tutta l'ampiezza del fenomeno religioso cristiano. Certo, egli continuò sino alla fine a coltivare la tematica liturgica con studi puntuali e precisi, estesi a tutto l'arco della storia del fatto cristiano, dalla storia del breviario della Chiesa milanese ai canti della frazione e comunione nella liturgia ambrosiana, dagli elementi ebraici nella liturgia milanese alla intinzio e più tardi agli studi liturgici del muratore. Tuttavia, il suo lavoro in campo liturgico continuò ad avere le caratteristiche sopraindicate. Molto significativo da tale punto di vista è un bel corso universitario pubblicato nel 1982 sotto il titolo Arte e liturgia dalle origini al Vaticano II. In tale corso, molto ricco, si esprime con estrema chiarezza uno degli aspetti più significativi del Cattaneo storico, cioè la sua sensibilità per il fenomeno artistico, la sua capacità di servirsi di ogni tipo di fonti desunte da quel campo. Così come ci si è presentato finora, il Cattaneo è un autodidatta. Non fu certo magistero scientifico, ma piuttosto autorevole incitamento, indicazione di un campo di lavoro al quale dedicare una vita, quello che gli era venuto da Monsignor Dotta, pur considerato il primo maestro in ordine cronologico dal Cattaneo. Eppure, già negli anni 40, Don Enrico mostrava di essere in possesso di un corretto metodo di ricerca, che venne poi affinandosi. Ben presto i suoi saggi si presentarono d'ordinario costruiti secondo uno schema senza dubbio valido. Uno status questionis dove l'autore si sa orientare con sicurezza anche in questioni complesse, poi l'esame accurato, spesso attinte a personali ricerche d'archivio e di biblioteca. Infine, conclusioni precise, di sovente originali. Gli giovarono molto, in quegli anni 40 che furono decisivi per la sua formazione, le ampie e assidue letture e i contatti che egli coltivò assiduamente con studiosi di sicuro valore. Mi sia qui consentito di ricordare tra i viventi Giulio Vismara, tra coloro che ci hanno lasciato Alberto De Capitani d'Arzago. Ma negli anni 40, forse ancor prima del termine della guerra, si verifica un incontro che a ragione si può ritenere decisivo, quello con Giampiero Bognetti. Il Cattaneo, come studioso, ebbe dunque una sorte singolare. Egli non ebbe alcun maestro nel senso usuale del termine durante la giovinezza, ma ne incontrò uno di eccezionale valore e capace di imprimere un orientamento decisivo in età più matura. Quello che il Cattaneo trova sul proprio cammino è il Bognetti di Castelsepre, intento oramai all'opera grandiosa che segna l'inizio della sua maturità di studioso. I due avevano dei tratti in comune: la viva curiosità per ogni aspetto della realtà umana, la capacità di valersi dei dati offerti da svariati tipi di fonti, l'amore appassionato alla storia di Milano. Tra i due si creò una intimità spirituale, un vero sodalizio di studio durato 15 anni, fino alla morte precoce del Bognetti. Il grande langobardista era un maestro di singolare efficacia, non tanto per quel che si chiama solitamente metodo di ricerca, quanto piuttosto per le idee che suggeriva, per gli orizzonti che apriva. Egli agiva soprattutto attraverso la conversazione familiare. Era un succedersi di impensati accostamenti, una genialità ineguagliabile nel leggere le più varie fonti, una formidabile fantasia di storico, capace di far rivivere il passato collegando fili sottili e dati fra di loro lontanissimi. Scherzosamente, ma con sicuro intuito, Giorgio Falco esprimeva questa caratteristica del Bognetti dicendo che egli aveva inventato i Longobardi. Il Bognetti arrivava a geniali proposte, per esempio assegnando, come vedremo, una particolare funzione all'Oriente nella vita culturale e religiosa dell'Italia longobarda. Siamo di fronte a una di quelle ipotesi, o addirittura tesi, che possono non resistere nei loro singoli elementi alle verifiche puntuali e magari puntigliose compiute poi, ma che hanno senz'altro la funzione importantissima di far crollare vecchie impalcature, di aprire orizzonti nuovi, di ampliare il respiro della ricerca. La familiare, continua conversazione con il Bognetti agì fortemente come indirizzo e stimolo nella vita di studio del Cattaneo. Erano le conversazioni attraverso le quali il Bognetti formava, ma altresì ricercava e costruiva. Il Cattaneo fu certamente incoraggiato dal contatto con il Bognetti a una considerazione sempre più ampia del fenomeno liturgico. Ma il maestro scoprì al nostro storico anche più larghi spazi di ricerca, quelli della storia di Milano nella sua globalità. Storia locale, certo, quella alla quale il Bognetti indirizzava il Cattaneo, ma nel senso migliore e più vasto della parola, studio cioè in determinati, in ambiti determinati, dei grandi fenomeni di vita culturale e religiosa, del mutare delle strutture istituzionali. L'influsso del Bonietti è subito evidente nelle ricerche degli ultimi anni 40 e dei primi anni 50. Ci limiteremo qui a ricordarne alcune. Il saggio su rito ambrosiano e liturgia orientale, dove il punto di vista del Bonietti serve a chiarire in buona parte gli influssi dell'Oriente sul rito ambrosiano, ma altresì le ricerche sull'origine delle chiese di San Romano e San Babila, che il Cattaneo assegna rispettivamente al secolo VII e agli ultimi anni del XI. Egli fa ciò anche con argomenti desunti dall'archeologia, ed è un altro punto di contatto con il Bonietti. Sarà appena il caso di accennare a questo punto alle strette relazioni che i due intrattenevano con un valente archeologo quale il De Capitani d'Arzago, prezioso collaboratore del Bonietti nelle ricerche di Castelsepri. Viene poi un decennio nel quale il Cattaneo è quasi totalmente assorbito dalla collaborazione a una vasta impresa alla quale fu chiamato certamente per iniziativa del Bonietti: la redazione di importanti parti della Storia di Milano edita dalla Fondazione Treccani degli Alfieri. Il Cattaneo redige la parte riguardante storia e particolarità del rito ambrosiano nel volume terzo. Il canto ambrosiano e le istituzioni ecclesiastiche milanesi fino al cuore del Medioevo nel volume quarto, come il precedente edito nel 1954. Redige ancora le istituzioni lungo gli ultimi secoli del Medioevo e fino agli inizi dell'età borromaica nel volume nono, apparso nel 1961. Già prima, nel 1958, la inversione cronologica non stupirà in un'opera di ampia collaborazione, era apparso il volume 11, dove il Cattaneo si era occupato della religione a Milano nell'età della Controriforma. La collaborazione alla Storia di Milano ha un rilievo e un significato particolare nella vita del Cattaneo. Chi percorra le molte pagine a lui dovute non tarderà ad accorgersi che da una parte l'autore raccoglie quanto aveva pazientemente seminato in più che 20 anni di letture e di ricerche. D'altra parte egli indica problemi e zone aperte alla ricerca che saranno poi percorse nel resto della sua vita. Si dovrà altresì riconoscere che il Cattaneo raggiunge qui piena maturità di studioso, cimentandosi per la prima volta in lavori di larga apertura cronologica e di complessa struttura, che gli permettono anche di cogliere lo stretto, imprescindibile legame fra la storia delle istituzioni ecclesiastiche e l'intera storia cittadina. Lui stesso ne rivela chiara coscienza. In quel decennio, che si stende fino agli inizi degli anni 60, il Cattaneo non si limitò alla Storia di Milano. Una serie di altri saggi, infatti, vide la luce. Uno, soprattutto, è importante, perché certamente l'autore lo sentiva congeniale. Si tratta della ricerca sopra l'evoluzione delle feste di precetto a Milano dal secolo XIV al XX, riflessi religiosi e sociali. Il lettore vi coglie quel senso pratico, quella serena e concreta libertà di spirito che il Cattaneo aveva in comune con il muratori della rigolata devozione. Il 1961 fu un anno importante nella vita dell'amico che rievochiamo. Ebbe termine la fatica della Storia di Milano e il Cattaneo otteneva, primo in Italia, la libera docenza in storia della liturgia. Ricordo molto bene quei giorni perché come membro libero docente e quindi naturale segretario della commissione ebbi modo di registrare i giudizi di uomini molto adatti a valutare l'opera scientifica del Cattaneo nei suoi aspetti più importanti, perché tutti dotati di particolare sensibilità ai problemi di storia religiosa. I membri della commissione erano Raffaello Morgan, Paolo Brezzi, Michele Pellegrino, Giuseppe Lazzati. Significativo il loro giudizio, che cercai di rendere nella relazione ufficiale come meglio mi riuscì. La commissione rilevava nel lavoro scientifico del Cattaneo un periodo corrispondente pressappoco all'ultimo decennio in cui il metodo si affina e lo sguardo storico si fa più sicuro. È quasi La commissione infine si compiaceva, cito alla lettera, che la disciplina sia stata inclusa tra quelle per le quali è previsto il conferimento della libera docenza e si augura che ciò serva a stimolare l'indagine sopra quel ricco filone della storia spirituale e culturale della civiltà cristiana. Varrà la pena di notare che fin dal 1953 un medievista del valore di Ezio Franceschini, allora preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Cattolica, aveva fatto introdurre la storia della liturgia, insieme alla geografia, fra le discipline previste come complementari per la laurea in lettere. A presentarsi alla libera docenza, il Cattaneo era stato molto incoraggiato da Ezio Franceschini, il quale, come preside di facoltà, otteneva senza difficoltà dai colleghi che, a partire dall'anno accademico 1961-62, l'insegnamento di storia della liturgia fosse attivato. L'anno 1961 è dunque importante anche perché segna per il Cattaneo l'inizio dell'insegnamento universitario. Egli diede molto a quell'insegnamento, che vedeva con gioia introdotto nelle università italiane. Diresse in 21 anni 147 tesi nella sola facoltà di lettere, molte delle quali, come capita sempre nella vita universitaria, nacquero da ricerche del docente e anche li alimentarono. Fece altresì incontri notevoli. Mi pare doveroso ricordare soprattutto quello con Cinzio Violante, ancora milanese come collocazione accademica nei primi anni in cui il Cattaneo insegnò. Penso che ci sia stato un reale scambio. L'amico che rievochiamo probabilmente comunicò al Violante una più viva avvertenza della funzione e dell'importanza della storia della liturgia, ma dal suo interlocutore, come lui appassionato cultore di storia milanese, ebbe certamente spinta a coltivare anche lo studio delle istituzioni ecclesiastiche. L'insegnamento universitario, curato con la passione che il Cattaneo sempre dedicò ad ogni sua attività, è anche verifica e controllo dei propri risultati di studio, apertura di problemi nuovi. Certo, dal 1961 si apre per il nostro studioso il periodo più fecondo, che solo la morte chiuse 25 anni più tardi. Mi pare di poter indicare tre principali direttive di ricerca. Come si è già visto, l'attenzione al fenomeno liturgico permane, ma oramai sembra di poter dire che il più e il meglio della produzione del Cattaneo viene collocandosi sull'altra linea soprasegnata, quella della storia della Chiesa di Milano e più largamente della città. Ci limiteremo ad indicare talune ricerche, le quali nelle varie direzioni sembrano più significative. Il primo tipo di interessi si accentra attorno alla personalità di Ambrogio e alla sua età. Una profonda affinità spirituale legava il Cattaneo, assiduo lettore e ottimo conoscitore delle opere di Ambrogio, alla personalità del grande vescovo, come del resto a quella del Borromeo. Egli ammirava e sentiva vicini a sé quei due uomini che andavano alla sostanza delle cose, concreti, pratici, organizzatori. L'opera più rappresentativa che il Cattaneo ci abbia lasciato intorno al patrono della Chiesa ambrosiana è, a mio parere, La religione a Milano nell'età di Sant'Ambrogio, un vero profilo biografico del vescovo, accentrato intorno al problema pastorale che il Cattaneo sente sempre vivissimo nei suoi studi di storia della Chiesa. Un altro tipo di interessi che abbiamo già incontrato nel nostro studioso ricompare qui, nella larga parte che è data ad Ambrogio come costruttore di edifici di culto, quindi all'architettura e all'archeologia. Il meglio che il Cattaneo ci abbia dato in questo venticinquennio riguarda, a mio parere, il Medioevo. Lo studio, che è del 1963 o del 1964, per quanto appaia soltanto nel 1966 sopra i missionari orientali a Milano nell'età longobarda, attesta in maniera chiarissima quanto il Cattaneo debba a quella che si può ben chiamare la tesi del Bonetti, ma insieme l'uso indipendente e originale, mai meramente ripetitivo, che gliene fa. La tesi del maestro, accentrata, come già si è visto, sui rapporti fra l'Oriente, non solo bizantino, e il mondo longobardo nell'alto Medioevo, si impernia sopra una duplice venuta in Italia, agli inizi e nella seconda metà del secolo VII, di elementi del clero orientale, sospinti verso le nostre regioni prima dalla pressione persiana, poi da quella araba. I pontefici romani si avvalgono di questo clero per penetrare meglio nell'ambiente longobardo. Si trattava, infatti, di gente estranea ai motivi di tensione esistenti con i Longobardi, Ariani o Tricapitolini. Chiara testimonianza dell'attività di questi missionari orientali sarebbe appunto, verso il Settecento, il ciclo pittorico di Castelsecchi. Sempre nell'ambito di questi missionari orientali sarebbero da ricercare i primi decumani, diffusi un po' in tutta l'Alta Italia e costituenti un forte ordine soprattutto nella Chiesa ambrosiana, talora in contrapposizione al clero cardinale. Alcuni dei missionari, insieme a loro discepoli formati sul posto, sarebbero appunto i primi rappresentanti di quell'ordine. Ingegnosa, anche se non persuasiva sino in fondo, l'ipotesi del Bonetti quanto al nome. Decumani da Decumanus, la via che corre da Oriente a Occidente, perché essi si distinguevano e si opponevano ai cardinales, il cui nome veniva fatto derivare da Cardo, la via che scende da settentrione. Il Cattaneo, ancorché esponga il pensiero del maestro sino agli estremi sviluppi con assoluta fedeltà, reca tuttavia un personale apporto, per esempio dove svolge il tema a lui carissimo dei vescovi suffraganei di Milano, o dove parla dei problemi più importanti che riguardano i decumani, origine, ordinamento, funzioni del primicerio, e altresì dove discorre degli influssi orientali sul rito ambrosiano. Non ci si può staccare dal Medioevo del Cattaneo senza accennare a due studi che rappresentano tuttora i migliori saggi biografici intorno a due arcivescovi di notevole importanza come Galdino della Sala e Ottone Visconti. Nel primo caso egli dà un notevole contributo alla conoscenza del vescovo che vide la ripresa della città dopo il disastro del 1162. Nel secondo si sofferma su problemi di rilievo anche per la storia sociale e istituzionale di Milano, come quello della matricula nobilium, catalogo di famiglie nobili nel cui ambito veniva scelto l'arcivescovo, tolta qui all'epoca ottoniana e assegnata al secolo successivo. Le sue pagine, forse in assoluto più belle, il nostro storico scrive, per quanto io possa giudicare, a proposito della tradizione ambrosiana nel Medioevo. Era una precisa coscienza di dignità, una forte aspirazione a garantire prerogative e privilegi al successore di Ambrogio, visto come simbolo di tutta la cittadinanza. Era un'idea forza, quasi direi un mito, che in determinati momenti affiora con particolare vigore. Egli la studia nel saggio sopra la tradizione e il rito ambrosiano nell'ambiente lombardo medievale, steso nel 74, anno centenario di Ambrogio, e apparso nel 1976. L'esame delle fonti è amplissimo e attento. Quel mito si compendia nella formula seconda Roma, con cui si designa Milano, e si esprime soprattutto nel rito particolare della chiesa milanese. La terza zona di interesse è costituita da San Carlo e da tutta l'età dei Borromei. Molto il Cattaneo aveva già scritto in materia nella storia di Milano. Qui ci limiteremo a ricordare lo studio su Carlo Borromeo, arcivescovo metropolita, notevole contributo alla conoscenza di un problema ricorrente nell'opera storiografica del Cattaneo, quello della provincia ecclesiastica milanese, dei suffraganei, dei concili provinciali. Il testo di una conferenza sopra San Carlo e il momento storico si risolve in un vero profilo biografico di largo respiro. Assumono deciso rilievo le grandi linee della forte personalità, la conversione, la formidabile operosità organizzativa, l'impegno ascetico, la fermezza talora rigida, certo assai discussa, nei riguardi dello Stato. Alcuni dei saggi che abbiamo citato, e numerosi altri, uscirono nelle due grandi serie Archivio Ambrosiano e Ricerche Storiche sulla Chiesa Ambrosiana. Non si può trattare del Cattaneo come storico senza accennare alla sua forte attività di organizzatore, che ebbe in quelle due iniziative le principali attuazioni. Egli aveva già collaborato, fin dal 1933, alla rivista Ambrosius, diretta da Monsignor Dotta, il quale nel 1953 gliene affidava la direzione, conservata fino al 1960 e più tardi ripresa per breve tempo tra il 1970 e il 1972. La sua collaborazione ad Ambrosius fu tanto ampia quanto mossa o addirittura tormentata, come capita nella vita degli uomini per le realtà molto amate. Le due serie nominate sopra furono invece, nel senso più stretto della parola, fondazioni di Cattaneo. La collana Archivio Ambrosiano nacque nel 1949 ed è giunta ora al 60° volume. In quella si inserì nel 1970 l'altra iniziativa la serie delle ricerche storiche sulla Chiesa ambrosiana, che è giunta al 14° volume. Sostenuta finanziariamente dalla Curia milanese e con periodicità annuale, la seconda iniziativa, a differenza della prima, gravante sotto il profilo economico sugli stessi autori e senza periodicità fissa. Con atto di grande generosità, nel 1978 il Cattaneo provvedeva a trasferire al capitolo metropolitano la proprietà della testata dell'Archivio Ambrosiano e di tutti i volumi pubblicati fino a quel momento. Aggiungeva una munifica donazione. Al momento della sua morte, il Cattaneo lasciava, parzialmente estesa, una storia della Chiesa Ambrosiana, che avrebbe dovuto essere, nelle sue dichiarate intenzioni, il punto di arrivo e quasi la sintesi di una vita di studio. Terra di Sant'Ambrogio è il titolo apposto al manoscritto, 218 fogli di testo più 52 di note, in parte allo stato di abbozzo. Il racconto si estende dalle origini al 1018, inizio dell'episcopato di Ariberto. L'opera non presenta novità grandi rispetto agli studi precedenti, ma è aggiornata in maniera vigile e precisa e contiene qualche interessante sviluppo. Il Dipartimento di Studi Medievali, Umanistici e Rinascimentali dell'Università Cattolica ha deciso di pubblicare il manoscritto nella sua biblioteca erudita. Tutti avremmo ardentemente desiderato che il Cattaneo riuscisse a portare a termine, come desiderava, questa ampia storia. Ma non è lì che si ritrova la conclusione effettiva e ideale insieme della sua attività di studioso. Essa è piuttosto in poche pagine, meno di 20, scritte per desiderio del successore di Ambrogio e di Carlo, fra gravi sofferenze nelle ultime settimane di vita. Tema è la carità a Milano da Sant'Ambrogio all'età dei Borromei. Don Enrico Cattaneo non era mai stato un puro studioso. Aveva partecipato attivamente alla vita della Chiesa ambrosiana, con attività pastorali in senso stretto, come quella di coadiutore del Duomo fra il 1940 e il 1953, e poi come rettore del suo santuario di San Giuseppe. Ma era stato anche nei primi anni della sua vita di prete, fra il 1936 e il 1940, vicerettore del seminario del Duomo. Fra il 1960 e il 1971 aveva insegnato liturgia nel seminario di Venegoro, era poi stato docente nel Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra in Milano, era stato fra i promotori dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose, a cura del quale fu pubblicato, dopo la morte dell'autore, quest'ultimo scritto, e vi aveva insegnato per 25 anni, proprio fino al 1986, storia della liturgia. Senza dire dell'insegnamento svolto per 21 anni all'Università Cattolica, come professore incaricato prima, associato alla fine. Ma era stato anche intensamente presente, in molte forme, alla vita culturale e sociale della città. La sua personale esperienza è rinnovata dimostrazione che il vero storico non può mai isolarsi dalla vita del tempo suo, alla quale deve in qualche modo partecipare. Sarà anzi dal cuore di quella vita che nasceranno per lui i problemi, da formulare poi e da chiarire sul piano e con i metodi propri dello storico. Queste riflessioni nascono spontanee leggendo il saggio sopra la carità a Milano. Nulla di nuovo in fondo per chi conosca gli studi del Cattaneo. Tutti temi già trattati o addirittura ricorrenti in numerosissime pubblicazioni. Gioverà ripercorrerli in breve. La liberalità di Sant'Ambrogio, l'opera di assistenza svolta dai decumani fra VI e VII secolo in Milano, abbandonata dal suo vescovo, il Brefotrofio fondato da Dateo, la cura di Ariberto per gli ospedali, la scuola di Sant'Ambrogio per il nutrimento dei poveri, della quale parla Beroldo, le provvidenze dell'arcivescovo Galdino per infermi e trovatelli, le iniziative in campo caritativo della credenza di Sant'Ambrogio e dei singoli paratici, l'ospedale del Brolo, le esortazioni di Bonvesin della Riva nella vita scolastica, poi nel secolo XIV i luoghi pii e ancora già nel 400 l'opera di assistenza svolta dall'arcivescovo Pietro Filargo, infine la fondazione nel secolo XV della Cagranda e Francesco della Croce impegnato a diminuire le feste di precetto per assicurare lavori ai poveri, e poi il declino nell'esercizio della carità per tutta la prima metà del Cinquecento e il mirabile esempio di parole, di opere, di fondazioni offerto da San Carlo Borromeo, finalmente Federico Borromeo con i 24 visitatori delle porte. In realtà, come si diceva, nulla di realmente nuovo in questo rapido excursus. Eppure queste pagine avrebbe potuto scriverle con la intensa partecipazione che qui vibra solo Don Enrico Cattaneo, un uomo cioè profondamente penetrato di quello spirito di solidarietà umana e cristiana, solida e concreta, che è proprio della tradizione milanese e del clero ambrosiano. Come scrivevamo, indipendentemente il Navoni e Dio, ora è qualche mese, proprio per questa ragione il saggio sulla carità chiude in modo degno la vita del Cattaneo. Ma, sia pure in una rapida presentazione, quell'estrema fatica dell'amico sembra aprire in modo degno anche questo colloquio volto a indagare appunto il tema della carità a Milano in un arco di tempo ricco di eventi e di iniziative. Grazie.